مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Achille Bonito Oliva, contemporanea 1973, un'esperienza d'arte a Roma negli anni 70.
Potrei cominciare dicendo c'era una volta e tuttora c'è un parcheggio fatto da un grande architetto razionalfascista, Moretti. C'era una volta una gran signora, una donna straordinaria che si chiamava Graziella Lonardi Bontempo, segretario generale degli incontri internazionali d'arte, per i quali non devo dire c'erano una volta, perché gli incontri tuttora ci sono e continuano. Una struttura privata che nasce nel 70, a seguito di un incontro tra Graziella Lonardi e il sottoscritto. Aveva appena fatto una mostra con un titolo canoro a Montepulciano nel 70, si chiamava Amore mio, proprio per ribaltare il trend di quel momento in cui prevaleva la parola forte del politico, l'io assembleare. Un momento in cui gli artisti e gli intellettuali sembravano angeli custodi del ciclostile, sottomessi per allegra utopia al movimentismo della contestazione studentesca. Questa mostra ribaltava questo trend con un gruppo d'artisti, la organizzammo a Montepulciano, nell'architettura di un grande architetto manierista, Peruzzi, e invitammo degli artisti, ognuno in una stanza, dove ogni artista vi depositava tracce del proprio lavoro, le proprie preferenze culturali, le proprie affinità linguistiche, direi anche la propria affettività, i propri rapporti sociali. Quindi era un recupero del soggetto, dell'io. E la Lonardi era venuta a vedere questa mostra, non ci conoscevamo, mi cercò, ci incontrammo e non ci siamo più lasciati. Come dico io, c'è stato proprio un matrimonio culturalmente morganatico tra me e Graziella Lonardi, che produsse dopo pochi mesi una mostra tenutasi al Palazzo delle Esposizioni dal titolo Vitalità del negativo, dove tracciavo tutta una linea sull'arte italiana degli anni 60, con un titolo anche in questo caso indisponente, che ripigliava tutto il pensiero negativo della filosofia tedesca, dell'idealismo tedesco, rimetteva in campo Nietzsche. E con gli incontri realizzammo questa mostra, che ebbe anche un grande seguito, con uno straordinario allestimento di Piero Sartogo, che aveva già coordinato l'immagine Amore mia e che poi rimarrà anche per Contemporaneo. Nascono gli incontri. Questi incontri sono il frutto di una volontà assolutamente privata di una persona che si innamora dell'arte contemporanea e che apre uno spazio organizzativo non solo per mostre, ma quanto progettammo uno spazio capace di stimolare, di dare assistenza, dare continuità all'informazione sull'arte contemporanea giorno per giorno in uno spazio a Palazzo Taverna. E gli incontri diventano un esempio, un modello precoce dell'intreccio pubblico e privato. Ci fu tutta una sinistra scandalizzata dal fatto che il privato entrava nell'organizzazione delle mostre, che riusciva a avere degli spazi dal comune o dallo Stato italiano, e noi proseguimmo. È chiaro che erano anni, e parlo dal 70 al 73 che porta a Contemporanea, in cui sempre più si faceva stringente la lunga marcia di avvicinamento dell'arte alla vita. Gli artisti sollecitati, sobillati, stimolati, frustrati anche da un'accelerazione nella trasformazione dei costumi, da una rivoluzione che è il 68, da una parte positiva per il femminismo, la liberazione sessuale, dall'altra in termini di istruzione pubblica e privata, con molte incertezze e anche con una demagogia da cui molti professori si fecero ricattare. Il sapere era visto come potere e il problema era allora gli artisti che funzione potevano avere. Se voi pensate che l'arte sia sempre una domanda sul mondo e mai una risposta, dunque l'arte non è pronto soccorso, però in quel momento in cui il movimento studentesco, che si era sostituito anche un po' alla burocrazia dei partiti, aveva accelerato con la propria impazienza anche una riflessione per quanto riguarda l'arte, gli artisti e gli intellettuali. Quindi gli artisti si sentivano sempre più incalzati e acceleravano nella direzione dell'effimero, della performatività dell'arte, nell'uso di materiali quotidiani, nella possibilità di uscire dagli spazi deputati, dalla cornice, museo, galleria, collezione, fino alla smaterializzazione dell'opera, alla vaporizzazione della forma in una definizione con l'arte concettuale. E tutto questo era frutto naturalmente di una strategia, ma anche di una storia dell'arte che, a partire dalle avanguardie del Novecento, aveva perseguito questa utopia: trasformare il mondo attraverso il linguaggio, accelerare la sperimentazione di nuove forme per accelerare il costume, il comportamento dello spettatore. E questo lo si desume partendo dall'espressionismo, che si rifugia nel recupero dell'innocenza della cultura e nei linguaggi dell'arte primitiva, o il futurismo, che risponde all'accelerazione della vita prodotta dalla macchina con l'esaltazione del futuro, con l'esaltazione della tecnica, che porta Marinetti a dire: è più bella una macchina da corsa della Nike di Samotracia. Il dadaismo, che mette in campo il caso per superare appunto il logocentrismo della cultura occidentale. Il surrealismo, che mette in campo l'inconscio con Freud, fino ad arrivare al costruttivismo. Con le avanguardie russe, il cubo futurismo e anche il costruttivismo sono movimenti che cercano di svilupparsi parallelamente alla rivoluzione di ottobre. Tutto questo poi viene travolto, spazzato via. Questa che è una visione storicistica del progresso, ovvero che la storia si trasforma sempre verso il meglio, la storia frutto di una evoluzione lineare dei linguaggi, frutto appunto di un ottimismo del sistema occidentale. Ottimismo produttivo per quanto riguarda l'economia, ottimismo sperimentale per quanto riguarda i linguaggi dell'arte. Spazzati da nazismo, fascismo, salazarismo, franchismo, da tutte le destre d'Europa, gli artisti sorpresi di questa storia che non si trasformava più secondo una cultura delle previsioni, sviluppano una diaspora, molti vanno in America, da cui nasce poi la grande arte americana del dopoguerra. Ma con la liberazione, con la libertà, con il ritorno alla democrazia, ecco che rifioriscono i collegamenti con la storia delle avanguardie. E nasce action painting, informale, pop art, fino ad arrivare a tutti i movimenti successivi. Ma negli anni 60 tutto questo è ancora più evidente, perché col 68, col recupero dello spettatore, l'uomo da una parte viene messo attraverso la scuola di Francoforte al centro di ogni riflessione, l'uomo alienato, l'uomo a una dimensione e che cerca riscatto attraverso appunto un'azione accelerata di contestazione politica ed un'azione accelerata di trasformazione e di contestazione estetica. Da qui la grande importanza sempre più del futurismo. Il futurismo è quel grande movimento che per alcuni decenni ha dovuto scontare l'abbraccio mortale col fascismo, è quel movimento che interviene in tutti i campi del sapere e del vivere, del quotidiano. Quindi un interventismo estetico che recupera naturalmente, se vogliamo, il vitalismo anche nicciano, con questa idea dell'intervento, dello schiaffo al pubblico di cui parlava Boccioni, che porta anche il 68, e questo francamente nessuno l'ha mai detto e io me ne faccio portatore, invece, che il 68 è anche frutto del futurismo. Non a caso, specialmente in Italia, l'arte si mette in sintonia con questo trend, con lo zeitgeist del momento, con lo spirito di un tempo che paradossalmente nasce da un'azione a Berkeley, in California, nei campus americani della contestazione, arriva in Europa e si ideologizza, e questo spinge gli artisti a uscire dalla cornice, ma questo era stato già un ordine emanato da Marinetti nei suoi manifesti. Balla che dipinge fino anche sulla cornice, esce dal recinto linguistico della pittura, si abbandonano gli spazi tradizionali, si cercano spazi alternativi, si realizza un'opera effimera che si consuma attraverso la contemplazione del pubblico per evitare la cosiddetta mercificazione. E non a caso nel 68 ci fu anche la contestazione alla Biennale di Venezia, dove alcuni artisti ipocritamente girarono i quadri verso il muro per contestare il sistema. L'unico che ebbe il grande coraggio di tenere aperta la sua sala e di affrontare gli studenti fu Pino Pascali. Vi descrivo tutto questo per darvi il clima che c'era, un clima che accelera tutti i linguaggi verso la possibilità di coniugare arte e vita, di creare una sorta di partecipazione attiva del pubblico, di uscire dal sapere tradizionale e quindi anche dal recinto tradizionale sia del sistema dell'arte, le gallerie, sia la casa del collezionista e sia dagli spazi cosiddetti pubblici, i musei, che rappresentavano lo Stato padrone. Inoltre a Roma, oltre alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, non c'erano spazi pubblici per il contemporaneo. E d'altra parte in Italia non erano previste altre gallerie d'arte contemporanea di respiro nazionale e internazionale, ma erano gallerie, se vogliamo dire, comunali, e funzionavano molto bene invece le gallerie private. Le gallerie private che hanno in Italia anche una loro grande storia. Non pensiamo sempre solo ai grandi galleristi Canvaillère delle avanguardie storiche, Leo Castelli, Liana Sorabend degli anni 60 in America, ma anche in Italia, ma fino anche durante il fascismo. La galleria Il Bilione con Ghiringhelli, e poi negli anni 50 a Milano c'è stata la galleria del Naviglio, Cardazzo. A Roma abbiamo avuto Liverani negli anni 60, Plinio De Martis, La Salita della Tartaruga, Sargentini con L'Attico, che aveva anche in qualche modo sostenuto, educato al nuovo gusto anche una nuova generazione di collezionisti, ma non c'era uno spazio ufficiale al di fuori dell'appuntamento biennale a Venezia o quello quadriennale patetico, un'istituzione fatta negli anni 30 per proteggere e diffondere l'identità dell'arte italiana. E quindi tutto avveniva sotto la spinta di soggetti privati, artisti, galleristi, collezionisti, critici e, se si può dire così, la protezione di un'accoppiata di livello internazionale cosmopolita, Giulio Carlo Argan e Palma Bucarelli. La Bucarelli si è identificata con la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e per oltre 30 anni ha beneficamente dominato la scena istituzionale dell'arte contemporanea in Italia, con la visione di Argan, che io considero una delle teste più grandi e importanti del XX secolo. Quando noi cominciamo con Graziella Lonardi a porci il problema, non si poteva se non cominciare attraverso una progettualità che io mettevo in campo, ma l'organizzazione, la partecipazione, la generosità di Graziella Lonardi, nel senso che noi non potevamo aspettare i tempi di una contrattazione che veniva vista male anche dalle istituzioni che un privato voleva anche organizzare in uno spazio privato, col sospetto di una certa sinistra che faceva i calcoli in che cosa ci avremmo guadagnato da questa alleanza tra pubblico e privato. Tutto questo coincide, come vi dicevo prima, con questa accelerazione, la trasformazione anche del costume di degustazione e di consumo dell'arte contemporanea. Tanto, per esempio, un gallerista che negli anni 60 aveva fatto un ottimo lavoro creando la cosiddetta Scuola di Piazza del Popolo, che aveva fatto per primo Tuombli, poi Schifano, Festa, Angeli, Cunelis, Ceroli, eccetera, eccetera, Plinio De Marzis, nel 68 fa in qualche modo una mostra che ribalta tutti i tempi statici della contemplazione, il teatro delle mostre. Ogni giorno un artista diverso. E coincise proprio col Maggio francese, tanto che io mi ricordo che nella serata di Balestrini, ricordo che Nanni Balestrini da Parigi mi dettava delle frasi, io per telefono le trascrivevo sul muro. Era la giornata dedicata alla poesia visiva e Balestrini. Quindi proprio esattamente in quei giorni. Quindi sempre più anche le gallerie acquistano una indispensabile performatività, spinte sul diciamo il trend dello sconfinamento. Avvengono eventi, già nel 70, quando facciamo Vitalità Negativo, ci sono spazi, presentano opere statiche, altre azioni, performance. Lo spazio di Cunelli si è occupato da un pianista, Fredrik Zewski, un pianista di musica d'avanguardia, con una mano su cui è dipinto una tranche di pittura di Morris Lewis, un grande pittore astratto degli anni 50 americano, suonava Va pensiero di Verdi ed era molto intenso. Questa ripetizione, questa cadenza, l'opera che transitava dallo spazio nel tempo, nel suono. Tutto questo portò anche gli incontri internazionali d'arte, in cui c'erano dei ruoli. Io ero il curatore culturale, l'architetto, e Graziella Lonardi, segretaria generale, l'ingegnere, ma nel senso migliore della parola, con l'impegno di dare consistenza al presente dell'associazione e anche la speranza di un futuro, che significava dei progetti un po' più napoleonici. Dopo aver dato questa accelerata agli incontri attraverso questo modello che si era diffuso ormai non solo a Roma, di fruizione della cultura, dell'arte, di dibattiti, mostre, eventi, quasi con un'ansia quotidiana, nasce in me l'idea di dare una documentazione, testimonianza della sintesi di tutti i linguaggi che in sintonia avevano lavorato per appunto cercare di coniugare arte e vita. Quindi contemporanea non è una mostra, ma sono 10 mostre. Vi leggo pure i nomi dei curatori: Paolo Bertetto per il cinema, Bartolucci per il teatro, Mendini per l'architettura, Palazzori per la fotografia, Sargentini musica e danza, Yvonne Lambert e Michel Crorat libri e dischi di artiste, Mario Diacro poesia visiva e concreta, Corà, Gervasio e Medori per l'informazione alternativa e Piero Sartogo per il coordinamento delle immagini. Fatto il progetto, nasce il problema: dove fare la mostra? Una mostra di questa vastità, dove trovare i fondi? Graziella viene a sapere che stanno ultimando per le condotte d'acqua di cui il presidente Loris Corbi il parcheggio. E come faceva lei, che gli toccava la gamba, dice: Achille, dimmi. Sì, ho pensato. Ma come fai a pensare a una cosa del genere? Perché dovrebbero dare a noi lo spazio appena costruito per fare una mostra, in qualche modo non cedendolo immediatamente per la destinazione per cui è stato costruito? Lei parla con Loris Corbi, riusciamo a ottenere lo spazio, finanche un sostegno economico da parte delle condotte d'acqua per la mostra, e parte questo progetto, progettato da me, ma con questi soggetti di cui vi ho fatto il nome, ognuno poi curatore autonomo della propria sezione, seppur con una supervisione personale da parte mia. E quindi abbiamo impiantato questa mostra, che si è inaugurata il 30 novembre del 73. Che era successo in quei mesi? Qualche mese prima c'era stata la guerra del Kippur. Gli arabi, per stimolare e sensibilizzare l'opinione pubblica occidentale che era tutta la parte di Israele, fanno l'embargo del petrolio. Sale il prezzo del petrolio, crolla l'economia, entra in crisi quell'ottimismo produttivo di cui vi parlavo prima, e cominciano le domeniche alternate senza macchine. E ricordo con emozione che dopo 2 giorni che avevamo, dopo il vernissage, 3 giorni, avevamo aperto contemporanea, la prima domenica c'era uno sciame di persone che veniva in bicicletta o a piedi, saliva per il mulo torto, scendeva dal Veneto e veniva nel parcheggio. In questa sorta di catacombe, quasi ripigliando una tradizione cristiana, a incontrare l'arte contemporanea. E quest'arte contemporanea era disposta dentro il parcheggio con delle divisioni sviluppate da Piero Sartogo in maniera intelligente, che avevano una trasparenza, per cui si intravedeva il fondo, diciamo, gli altri spazi. La trasparenza serviva a dare, se si può dire così, veramente respiro a tutta la mostra e dare anche l'idea della contaminazione su cui io avevo puntato. Ovviamente mi ero tenuto per me la sezione dell'arte. Intanto mi pongo il problema della scrittura espositiva, un problema che prima i critici non si ponevano. Quasi tutti si accontentavano di essere anche professori universitari, dispensavano il loro sapere con dei testi introduttivi, ma poi facevano fare agli architetti. Non avevano quella preoccupazione che io introdussi attraverso il protagonismo del critico, della scrittura espositiva, ovvero che il critico scrive con le parole nei libri, con le opere negli spazi, e col comportamento nel dibattito culturale. La mostra andava dal 55 al 73, dopo l'informale, nudata in poche parole, fino al 73, la chiusura dell'arte concettuale. Allora io mi posi proprio il problema della scrittura, nel senso che perché cominciare dal passato per arrivare al presente? Io credo che invece bisogna partire dal presente e risalire al passato, aiutare in questo processo di lettura lo spettatore, dandogli l'adesione e la sintonia col proprio tempo, a scalare, a regredire. Quindi la mostra cominciava dal 73 e regrediva al 55. Ma non bastava fare questo gesto sorprendente, originale o intelligente. Come però leggere la nebulosa dell'arte che in quei vent'anni si era prodotta in ogni paese, in ogni continente? Allora mi sono posto il problema: qual era in realtà il grande confronto? Europa-America. Nell'arte allora il confronto avveniva tra l'Europa e l'America, ma mentre molti critici si sottomettevano, anche molti artisti, e i modelli forti nordamericani. Se pensate che c'è stata una critica provinciale, come gruppo dico critici, che parlavano di pop art italiana, la pop art non può esistere in Italia, è un linguaggio che si sviluppa nei paesi anglosassoni. La pop art dà classicità alla società di massa americana, alla società del consumo, e trova il suo Raffaello, come dico io. E allora questo confronto l'ho rintracciato attraverso, diciamo, le differenze linguistiche, ideologiche e concetti assolutamente di lettura della città, della natura, che si differenziavano. Intanto proprio ho compiuto un gesto politico: 45 artisti americani e 45 artisti europei, e poi li ho articolati secondo tre linee: una linea analitica, una linea sintetica, una linea processuale. La linea analitica è quella linea che porta appunto alla smaterializzazione, nasce da un'idea investigativa dell'arte che già trova i suoi prodromi nelle avanguardie storiche e arriva fino alla smaterializzazione appunto dell'arte concettuale. La linea sintetica è una linea più metaforica, forse più legata anche al figurativo, e la linea processuale è quella che punta appunto sul processo creativo. Tre linee che mi permettono di restituire appunto la ricerca modulare, quella che riflette sul linguaggio, che indaga, arriva a indagare non solo la tela, la pittura, la cornice, ma anche il paesaggio. Opalk, Frank Stella, Piero Manzoni, Yves Klein, Anzacchi, Agnetti, Art and Language, Kossuth, Long. La linea processuale, che pone attenzione sul processo formativo dell'opera. Artisti che vanno da Anselmo, Boetti, Pascali, Mertens e Naumann. E poi quella sintetica, quella metaforica, più visionaria, diciamo così. Urso Liuti, De Dominici, Gilbert e Giorgio, Cunellis, Pistoletto, Vettor Pisani, Schifano, eccetera. Ma c'è di più. In quegli anni esistevano dei gruppi radicali, straordinari, che avevano già cominciato all'inizio degli anni 60, che si chiamavano Gutai e Monoa in Oriente, Fluxus in Europa, specialmente in Germania e anche in America, teorizzata da Maciūnas, che era un artista d'origine lituana che viveva a New York. Il gruppo Fluxus lavora sul comportamento. C'era stato il situazionismo, il lettrismo, tutti i movimenti che però venivano sempre censurati, emarginati, esclusi dal sistema dell'arte, dal grande collezionismo, dalla storia dei musei e dalle esposizioni. Io introduco, avevo già cominciato nel mio libro Il territorio magico, in contemporanea tutta una sezione dedicata al gruppo Fluxus. C'era un'opera straordinaria di Fostel che riveste una macchina con dei pani, azioni di Wilson, concerti di Giuseppe Chiari, Nanchon Paik, grandissimo, il più grande artista video esistito, di origine coreana. Dunque do spazio e ospitalità a linguaggi, a situazioni di artisti che vogliono vivere immagini nel senso anche del mercato e del riconoscimento. Yoko Ono, guardata con antipatia da tutti, perché tutti pensano che sia stata lei a distruggere i Beatles come gruppo, no? Invece è una grande artista. Però tutto questo convolse le attese della critica tradizionale. Mi ricordo l'articolo molto sciocco sul Manifesto di allora. Qualcuno scrisse, insinuando sulla grandama che era Graziella Lonardi, è come se io fossi un agente della CIA. Malgrado il Comitato Internazionale, presieduto da Palma Bucarelli, c'era Argan, Arnheim, Peter Brook, John Cage, Calvesi, Merz Cunningham, McMaster Fuller, Grotowski, Jancho, Le Magny, Natalie Lyons, Molaioli, Moravia, Marray e Hans Richter. Questa ottusità, questa implosione ideologica spiazzò l'attesa della cosiddetta critica dei media, ma la mostra ebbe un successo tale, ci furono 100.000 persone paganti, allora era una cosa inimmaginabile, perché poi nei 3 mesi c'era questo atteggiamento appunto progressivo e performativo. Facemmo venire per la prima volta Bob Wilson, che fece nel garage il suo spettacolo. Tutto il cinema di Godard, musica e danza, con Trisha Brown, Yvonne Rainer, Meredith Monk, La Monte Young, Philip Glass. C'era un pubblico dinamico e direi anche nomade, che andava e veniva. E ci fu il coup de théâtre finale, anche questo, dovuto a Graziella Lonardi. Era facile documentare Cristo attraverso le foto degli impacci che aveva fatto in America o altrove, incorniciati sul muro accanto alla pittura di Rayman, accanto a Warhol, a Rotella o a Twombly. Facemmo venire Cristo, Graziella ci riuscì, che impacchettò Porta Pinciana e fu, direi, l'apoteosi finale di questa mostra che riemergeva dal basso verso l'alto, direi dal suo stato catacombale in una condizione verticale. E ricordo pure che ci fu una piccola bombetta, ovviamente, che non manca mai a Roma, da parte dei fascisti, i quali protestavano perché l'impacchettamento aveva coperto per alcuni giorni una lapide. E quindi, diciamo, la mostra ebbe anche un carattere performativo, quindi noi accogliemmo all'interno del progetto di Contemporanea l'idea del tempo, della progressione, di un consumo dinamico dell'esposizione e di eventi che invadevano la città. Un esempio di arte pubblica realizzato nel 73, interferire, invadere la strada più kitsch, via Veneto, che era invadere l'immaginario collettivo di un pubblico che aveva vissuto gli ultimi anni sbirciando le foto delle scazzottate tra Walter Chiari e il fotografo, la via con i bar del cinema. E questa immagine felliniana, come di una nave che si vedeva venendo da via Veneto e salendo verso Porta Pinciana, che creò una grande emozione, una grande accoglienza e una grande curiosità. E fu la prima grande mostra proprio mondiale, diciamo interdisciplinare. Tanto che è documentata in un libro pubblicato da Bernard Kluser in Germania e da Harmattan in Francia, un libro che si chiama L'arte delle mostre, sulle 30 mostre più importanti del secolo. Comincia col 1899, la secessione viennese, e finisce Contemporanea e Chambre d'Ami, curata da Janut e io, insomma, per Contemporanea. E quindi perciò vi dicevo che per gli incontri, fortunatamente possiamo non dire c'erano una volta, ma quello che è certo è che di Contemporanea si può parlare ancora al presente. Grazie.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.